Teheran ha risposto, l'Iran ha inviato agli Stati Uniti tramite il Pakistan le sue valutazioni sulla proposta di Trump, è lo snodo cruciale che potrebbe portare alla fine della guerra, Hormuz e il nucleare le questioni centrali. Israele intanto continua a violare la tregua in Libano, più di 30 i morti nei bombardamenti avvenuti questo fine settimana, colpiti il sud del paese e le regioni vicino a Beirut, gli attacchi prendono sempre più di mira anche i soccorritori. Oggi lo sbarco alle Canarie della nave dove si è sviluppato il focolaio di Hantavirus, un passeggero rimpatriato in Francia presenta i sintomi della malattia, resterà in isolamento, così come altri 4 compagni di viaggio. Il primo ministro francese Le Cornu ha annunciato misure per proteggere la popolazione. All'ex Ilva di Taranto 60 lavoratori sono stati messi in cassa integrazione a 0 ore, la denuncia del sindacato USB che aveva segnalato problemi di sicurezza in quel reparto, la comunicazione è arrivata con un messaggio WhatsApp. Buonasera dalla redazione di Popolare Network, benvenuti al giornale radio delle 19.30. L'Iran, come avete sentito, ha inviato la risposta alla proposta di negoziato degli Stati Uniti. La notizia era attesa da giorni ed è stata diffusa questo pomeriggio dall'agenzia di Stato IRNA. La questione è cruciale perché da questa risposta potrebbe dipendere la fine o la prosecuzione della guerra, ma non sappiamo ancora se questo passaggio sia davvero quello decisivo. In diretta con noi c'è Farihan Sabahi. Buonasera Farihan, che valutazione dai di questa notizia?
Sì, buonasera Alessandro. L'Iran, come dicevi da studio, ha inviato la sua risposta alle proposte americane per porre fine alla guerra e lo ha fatto tramite la mediazione del Pakistan. Una prima riflessione: la leadership di Teheran si è presa il tempo per rispondere a Trump senza rispettare la scadenza del presidente americano e non chinerà la testa davanti al nemico, così ha dichiarato stamattina il presidente iraniano Pezeshkian. Una seconda riflessione: la leadership di Teheran gioca ora la carta del multilateralismo e quindi coinvolge il Pakistan, ma dietro a Islamabad sappiamo che c'è la Cina, il presidente Trump si recherà a Pechino questa settimana, giovedì 14 e venerdì 15 maggio.
La questione dello stretto di Hormuz e il nucleare sono le due partite più importanti. Quali compromessi sono possibili su questi punti?
Sì, Washington e Teheran stanno portando avanti i negoziati, dovranno arrivare a un qualche compromesso, ma l'elefante nella stanza resta sempre il premier israeliano Netanyahu e quindi le pressioni che potrebbe fare su Donald Trump affinché annienti i proxy dell'Iran e distrugga anche il programma balistico di Teheran. Detto questo, in merito alla risposta iraniana, Teheran non ha diffuso dettagli, nemmeno Washington, ma alcune fonti suggeriscono che si concentrino su un memorandum d'intesa in 14 punti. Per il sito americano Axios il memorandum è di una pagina, è composto da 14 punti, include la sospensione dell'arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran, la revoca delle sanzioni internazionali e il ripristino del libero transito attraverso lo stretto di Hormuz. Ma è di poco fa la notizia secondo cui il segretario dell'energia americano Chris Wright ha detto che Washington è disponibile a sospendere l'imposta federale sulla benzina fino a quando i prezzi resteranno alti, quindi la pace con Teheran potrebbe richiedere più tempo del previsto. Ti restituisco la linea.
Grazie a Farihan Sabahi. Intanto l'esercito israeliano, citavamo prima Netanyahu, continua a violare la tregua in Libano. In questo fine settimana gli attacchi sul sud del paese sono stati particolarmente violenti, più di 30 persone sono morte nei bombardamenti, sono state colpite anche alcune regioni vicino a Beirut dove i raid nelle scorse ore si sono intensificate. Dal Libano sentiamo la giornalista freelance Giulia Della Michelina che si trova nella capitale Beirut.
C'è stata un'escalation abbastanza pesante e anche attacchi in zone che nelle ultime settimane erano state risparmiate dall'esercito israeliano, per esempio nello Shuf, che è un'area a sud di Beirut, o anche c'è stato un altro attacco molto violento nei pressi di Saida, dove sono morte almeno 7 persone e tra l'altro pare che si trattasse di persone assolutamente non legate a Hezbollah, ma persone sfollate, come ce ne sono oltre 1 milione, causate da questa escalation in Libano. Da quando è entrato in vigore il cessato il fuoco, gli attacchi non si sono mai fermati. ci sono sempre più frequentemente attacchi ai soccorritori, quindi con una tecnica che purtroppo l'esercito israeliano ci ha abituati a vedere non solo in Libano ma anche nella striscia di Gaza, quindi con questa strategia chiamata del double tap, per cui si effettua un primo raid, si attendono i soccorsi e si colpisce di nuovo per massimizzare effettivamente poi il numero delle vittime. E le giustificazioni che vengono fornite dalle forze israeliane sono che Hezbollah usa per esempio le ambulanze come veicoli per trasportare le armi o comunque per i propri scopi militari. Va ricordato però che il diritto internazionale vieta assolutamente questo tipo di operazioni sui soccorritori.
Intanto tornano a casa i due attivisti della Global Sumud Flottiglia rilasciati da Israele dopo oltre una settimana di detenzione a seguito dell'abbordaggio in acque internazionali delle imbarcazioni della spedizione. Saif Abukeshek è arrivato in Spagna, paese di cui ha la cittadinanza, Tiago Avila è in viaggio verso il Brasile, Abukeshek sta bene, considerate le terribili circostanze che ha dovuto vivere, ha detto il ministro spagnolo degli esteri, Albares. L'attivista ha a sua volta lanciato un appello sui social a continuare la mobilitazione. Dal canto suo il ministero degli esteri israeliano ha scritto in un post: i due provocatori professionisti sono stati espulsi, Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza. Le barche della flottiglia sono intanto approdate in Turchia come da programma. Andrea Ceresini, giornalista, partecipa alla spedizione, lo abbiamo raggiunto oggi in Turchia per un commento alla liberazione e poi sui prossimi passi.
Molto bene, insomma, vabbè, è stata una notizia che non si aspettava, nel senso che noi sapevamo che l'udienza finale doveva essere oggi e si pensava, insomma, che dopo di questa sarebbe seguita una detenzione, quindi nessuno immaginava una liberazione così improvvisa e così anticipata, invece è avvenuta, insomma, è stata una bellissima notizia. Adesso siamo in Turchia, Marmaris. L'idea è che domani ci sarà questa conferenza, qui ci saranno tutti gli attivisti, sia di mare che di terra, si discuteranno le strategie e verrà stabilito cosa fare fondamentalmente, quindi l'idea è quella di continuare per Gaza, le modalità devono ancora essere, penso, discusse e stabilite e si capirà domani questa cosa, perché evidentemente la situazione geopolitica è tesa, anche la detenzione di Tiago e Saif comunque ha avuto un peso sulle decisioni della flottiglia, la liberazione penso che avrà a sua volta un peso, ha un senso anche politico questa cosa, un senso ovviamente positivo, vuol dire che alla fine, insomma, Israele ha dovuto cedere, ha dovuto rinunciare a tenerli in prigione per lungo tempo, però tutte queste date verranno messe sulla bilancia domani e si capirà esattamente quando e se anche si andrà verso Gaza e in che modalità.
Un passeggero rimpatriato in Francia dalla nave Ondius, dove si è sviluppato nei giorni scorsi il focolaio di antivirus, ha manifestato i sintomi della malattia. È stato portato in ospedale a Parigi, dove resterà in quarantena, così come altri 4 compagni di viaggio. Il primo ministro francese Le Cornu ha annunciato misure per proteggere la salute della popolazione. Oggi lo sbarco della nave in Spagna, Tenerife, con uno speciale cordone sanitario. Servizio da Madrid.
Non è ancora terminata l'operazione di sbarco della nave Ondius. A bordo ci sono ancora 80 passeggeri che aspettano di essere portati a terra per il rimpatrio. Le autorità spagnole segnalano che finora non ci sono stati problemi nella gestione della crisi, nonostante la complessità dei protocolli da seguire. I primi a scendere sono stati gli spagnoli, che rimarranno in osservazione almeno per una settimana nell'ospedale militare di Madrid. Sono già partiti anche i voli diretti in Canada, Paesi Bassi e Francia. E proprio sul volo diretto a Parigi uno dei 5 passeggeri ha presentato sintomi compatibili con il virus. L'Eliseo ha già decretato l'isolamento per tutti. Sulla nave rimarrà solo l'equipaggio minimo necessario per riportarla nel porto di Rotterdam, dove verrà disinfettata. Ma rimangono ancora molti punti in sospeso sulla vicenda. Devono ancora essere rintracciati 30 passeggeri sbarcati sull'isola di Santa Elena. Sotto indagine c'è anche il comportamento della compagnia di navigazione, che avrebbe aspettato prima di dare l'allarme, permettendo così l'estensione del focolaio. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
Le apparenti aperture di Putin non convincono Berlino. Abbiamo preso atto di queste dichiarazioni, che si inseriscono in una serie di false offerte da parte della Russia, ha dichiarato un portavoce del governo tedesco. È peraltro l'unica dichiarazione che arriva dalle cancellerie europee e da Bruxelles. Ieri il presidente russo aveva affermato di essere pronto a negoziare con l'Unione Europea e che il conflitto con l'Ucraina sta volgendo al termine. Domani a Bruxelles è in programma il Consiglio degli Esteri, cioè tutti i ministri degli esteri europei, e probabilmente da lì arriveranno delle risposte alla posizione di Mosca, sulla quale abbiamo chiesto intanto una valutazione a Gianluca Pastori, analista geopolitico dell'ISPI, docente Dipartimento di Relazioni Internazionali.
In queste settimane, in questi mesi, in questi anni abbiamo sentito Putin dire tutto e il contrario di tutto, quindi un po' di cautela è sempre necessaria. D'altro canto è un'apertura decisamente nuova. Fino a questo momento l'Unione Europea, l'Europa era stata un po' l'arcinemico della Russia. La Russia insieme agli Stati Uniti si erano mosse attivamente per marginalizzare la posizione europea e adesso l'Europa torna sulla scena. Mi sembra il tentativo da un certo punto di vista di aprire un altro forno, mettiamola così, di aprire un'altra strada per uscire da una guerra che non può, a questo punto non sembra più poter essere vinta sul campo. La guerra doveva essere breve, non è stata breve, doveva portare a un successo chiaro e non ha portato a un successo chiaro. E anche le ultime offensive si sono dimostrate molto costose e molto poco produttive. In questo momento il Cremlino è alla ricerca di una via d'uscita e è un approccio con un partner europeo favorevole, amico, considerato amico, come può essere l'ex cancelliere Schröder, potrebbe rappresentare un tentativo appunto di uscire dallo stallo.
Un calendario per l'uscita di scena del premier Keir Starmer a favore di un altro ministro del suo governo da concordare in seno al governo britannico entro domani, altrimenti il lancio di una sfida nel Labour alla sua leadership. È l'ultimatum, per così dire, formalizzato da Catherine West, deputata laburista, ex sottosegretaria fino a alcuni mesi fa dopo il tracollo subito dal partito di maggioranza alle amministrative di qualche giorno fa. Domani Starmer terrà un discorso post elettorale alla nazione, lo ha annunciato oggi, discorso nel quale, come anticipato ai media, presenterà un ennesimo piano di rilancio dell'azione di governo, basato in particolare sulla promessa di nuove iniziative di riavvicinamento all'Unione Europea. Riuscirà il Premier a salvare la propria leadership e soprattutto riuscirà il Partito Laburista a riprendersi? Lo abbiamo chiesto ad Edoardo Bressanelli, docente di scienze politiche alla Scuola Sant'Anna di Pisa e al King's College di Londra.
Per la prima volta nella storia il Partito Laburista non sta soltanto perdendo consensi, come è tipico in un'elezione di cosiddetto midterm, in corso d'opera, per un partito del governo perdere dei consensi, riforme impopolari o altro. Beh, in questo caso la sopravvivenza del Partito Laburista può essere in gioco. Lo vediamo in Galles. Il Galles è una regione, una nazione del Regno Unito dove i laburisti sono sempre stati al governo per cent'anni. Per cent'anni in senso lato, ovviamente l'assemblea parlamentare ha un'esistenza più recente. Tuttavia, da quando esiste, il Labour è sempre stato il primo partito. Ecco, ieri la prima ministra laburista non è stata rieletta e il Labour è quasi scomparso. Il punto qual è allora? Che Starmer è stato al governo 2 anni, è stato al governo con una maggioranza parlamentare a Westminster solidissima, ma questo non ha prodotto politiche, non ha prodotto cambiamento e questo ha scontentato in maniera fortissima i cittadini britannici e anche gli stessi elettori laburisti. Allora, secondo me, la vicenda politica di Starmer, che potrà rimanere da Downing Street ancora qualche mese, magari ancora un anno più, e tuttavia questa vicenda politica è troppo consumata perché possa riprendersi. Insomma, il Labour dovrà cambiare leader e giocarsi tutto con un nuovo leader nella prossima tornata elettorale, che sarà al più tardi, ovviamente, nel 2029.
Incarichi revocati per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Cultura, per Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro Giuli. Il ministro ha azzerato di fatto il suo staff. Il primo, Merlino, non avrebbe vigilato sul documentario su Giulio Regeni a cui il ministero ha negato i finanziamenti. La seconda, Elena Proietti, non si sarebbe presentata all'aeroporto e non avrebbe quindi partecipato ad una missione del ministro Giuli a New York. Merlino, in particolare, è considerato molto vicino al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fazzolari e alla stessa Giorgia Meloni. Dopo il caso Venezzi, dopo la Biennale, dunque l'ennesima situazione che coinvolge il Ministero della Cultura e la gestione di Giuli. All'ex Ilva, 60 lavoratori sono stati messi in cassa integrazione a 0 ore senza scadenza dopo un incidente avvenuto nello stabilimento di Taranto. L'azienda ha inviato la comunicazione ai lavoratori semplicemente con un messaggio su WhatsApp. La denuncia del sindacato di base USB che aveva segnalato problemi di sicurezza in quel reparto. I nostri microfoni, Vincenzo Mercurio, USB di Taranto.
è caduto un pezzo dal tetto di questo capannone, il PLA 2, che sarebbe il treno alla miele. Noi come sindacato, gli RLS, abbiamo chiesto spiegazione all'azienda come mai è successo una cosa del genere. A quel tavolo chiaramente si sono infastiditi e ci incominciarono a dire che loro preferivano mettere in cassa integrazione le persone, ma non andare ad operare sul rischio che c'è all'interno di quel capannone. Fatta la discussione, si è passata dalle parole ai fatti, con un semplice messaggino di WhatsApp hanno avvisato tutte le maestranze per dire statevi a casa, non venite a lavoro, state in cassa integrazione. Neanche una cassa integrazione per dire la incominci oggi e la finiamo il giorno X, no, a data da destinarsi. Questa è una situazione in netto contrasto a quello che poi dichiara il ministro su questa vicenda. Il ministro sta cercando di valorizzare quello stabilimento per metterlo sul mercato e trovare un acquirente, quando poi nei fatti accadono queste cose. Il clima all'interno dello stabilimento tra lavoratori e azienda si sta inasprendo proprio per questi atteggiamenti. È inammissibile che gente che dovrebbe cercare di migliorare la situazione là dentro sta aiutando invece a peggiorarla.
È tutto con questa notizia. Giornale radio curato da Luca Parena e Alessandro Principe. La prossima edizione alle 22:30. Buona serata.